Ecco, c'è una difficoltà dentro quello, cioè, una difficoltà nell'essere io qui a tenervi questi spunti di meditazione, eccetera, perché non sono stato presente a tutto il percorso che avete fatto, quindi facilmente posso incorrere nel limite di ripetervi delle cose che avete già sentito, ma non abbiamo potuto organizzarci in maniera diversa. Io non ho potuto essere qui prima, né ho potuto lavorare con Don Federico e gli altri e dire: guarda, io preparo questo, tu fai quest'altro, sarebbe venuto fuori un discorso più omogeneo, quindi abbiate un po' di pazienza, no? Ecco. A chi possiamo paragonare? Faccio un po' di premesse prima. San Paolo. San Paolo è una colata di lava, incandescente e non bloccabile. Può distruggere tutto, però è di una vitalità incredibile. Certamente Paolo è paradossale, il temperamento mica male, eh? Lui con Barnaba, dopo il primo viaggio apostolico, siccome Marco, che poi diventerà dopo suo accompagnatore, siccome Marco si è ritirato a Cipro, e gli Atti degli Apostoli ci dicono che tra loro due viene fuori un contrasto tale tra Paolo e Barnaba. Ma tenete presente che è Barnaba che porta dentro Paolo, va a chiamarlo a Tarso, lo porta ad Antiochia, insomma è un promotore della presenza di Paolo, perché Paolo è un convertito che è ancora molto sospetto dentro la comunità. Beh, viene fuori un tale orgasmo, un tale orghè, una tale baruffa tra loro due che vanno da una parte e Paolo dall'altra. Legnate a non finire, no? È paradossale ed è in certi momenti non solo paradossale, sconcertante. Corinto, credo che avete già capito che razza di comunità era. Corinto a quel tempo era un bordello totale, una città ricchissima, cosmopolita, due porti, soldi a non finire, il tempio della dea Artemide, costumi licenziosissimi, per cui per dire una donna c'è un poco di buono, si dice: sei una corinzia. E lì Paolo va, dopo, diciamo così, il fallimento della predicazione ad Atene, e ha il coraggio, a questa comunità, che non crediate che siano centinaia di persone, eh? Fate conto che quando Paolo scrive la lettera ai Romani, e siamo lì quasi contemporanea, su un milione di abitanti che fa Roma, quanti sono i cristiani? Sono 150-200. Ma non 200.000, 150-200, sono piccole comunità. Quella di Corinto poi non è una comunità medio-alta, è una comunità medio-bassa. Poche persone, come voi, come noi, diciamo, no? Gli altri sono schiavi, servi, gente di ogni tipo, per cui è una comunità che ha problemi enormi dentro di convivenza, di fedeltà e via di seguito. E lì quest'uomo, e qui comincia ad apparire veramente come un gigante, e quando lui scrive, voi sapete, sono venuto da voi, dice, non con bellezza di parole, vi dicevo, ma non avevo niente altro di cui predicarvi, di annunciarvi che Cristo è Cristo crocifisso. Ma ci rendiamo conto? Noi abbiamo fatto l'abitudine al crocifisso, ma guardate che per secoli, 5-6 secoli, la Chiesa, diciamo così, no? Le comunità cristiane non sono riuscite a rappresentare il crocifisso nudo in croce. Sì, un crocifisso, ma vestito di panni regali, con la corona di re, un crocifisso vincitore risorto. Sì, la croce, ma non il crocifisso. Dobbiamo andare, mi pare sia VII secolo, nella porta della Basilica di Santa Sabina a Roma, c'è una formella così in alto, sarà 30 centimetri, dove il Cristo, la croce c'è, in bassorilievo sul legno, un crocifisso coperto solo dal perizoma. Tanto la croce era orrore. Quindi Paolo che dice: sono venuto da voi a predicarvi Cristo, e Cristo crocifisso è un eroe. Quest'uomo ha un coraggio sovrumano. È un uomo in cui la sincerità totale corrisponde alla verità con se stesso. Queste due parole mettiamole insieme. Intanto cerchiamo di capire cosa vuol dire la differenza che passa tra sincerità e verità. Questo cinturino qui potrebbe essere sinceramente convinto che lui non è adatto a fare da cinturino, ed essere perfettamente convinto che lui merita di diventare, non so, un qualche cosa di bello da appendere al collo. Ma la sua verità è se sta attaccato all'orologio ed è funzionale l'orologio. Questa è la verità, perché è stato pensato per questo. Non so se io posso adoperare le stanghette degli occhiali anche per grattarmi la schiena, ma la verità di queste stanghette qui è se stanno attaccate agli occhiali. La verità di Paolo, lo vedremo fra poco, è perché lui ormai sta nel fatto che lui, per lui non è più vivere Paolo, ma è vivere Cristo. Non so se è abbastanza chiaro. La sua sincerità è proprio perfettamente adeguata alla sua verità. E Paolo non è semplicemente un uomo sincero fino allo sconcerto o anche al nostro fastidio, ma è anche sincero totalmente, perché è totalmente vero. Abbiamo degli esempi notevoli nelle sue lettere. Pensate alla sua insistenza, per esempio, la sua battaglia per essere riconosciuto apostolo. Negli Atti degli Apostoli, Luca non chiama mai Paolo apostolo Paolo, perché dentro la comunità dei primi tempi molti non ne vogliono sapere che lui si definisca, si dia questo appellativo. E nelle lettere lui comincia Paolo apostolo e dai, non molla dunque. Poi questa autopresentazione sua, mentre preparavo queste cose, mi dicevo: ma io avrei sopportato che un papa, uno dei nostri papi, anche questi papi grandi che abbiamo avuto, si presentasse come Paolo. Dicesse: siete miei imitatori, imparate da me. Guardate che l'autopresentazione di Paolo forse è unica in tutta la storia della Chiesa. Nessuno ha avuto il coraggio, nessun santo ha avuto il coraggio di dire di se stesso quello che Paolo dice, ed è sconcertante per le randellate che dà. Devo venire da voi, ma devo venire a bastonarvi ai Corinti. Ma immaginate un papa che dice, beh, il punto più alto, ve lo sapete, no? È Galati 5:12. Siamo tutti adulti qua. La traduzione è: ma che non ci rompano più l'anima con la circoncisione, ma si facciano mutilare. La parola che adopera: ma si facciano castrare. Se voi parlate con gli ebrei, Gesù lo accettano anche, ma di San Paolo, toccare la circoncisione e dire: ma che non vengano qua, che ci tirino via tutto, che allora andiamo meglio, che la finiscano, no? Arriva a questi livelli qua, perché? Perché lo sdegno di Paolo è uno sdegno biblico, no? Perché nella Bibbia troviamo queste frasi, questi salmi imprecatori, queste maledizioni contro i nemici di Dio? Beh, non si può toccare Dio. Allora l'orante, il credente è pieno di santo sdegno quando vengono toccati i diritti di Dio. E allora si va alle parole più strane per noi, no, vengano cancellati, ma in realtà se noi entriamo dentro lo spirito dell'orante biblico che prende le difese di Dio, in realtà lo sdegno non è contro la persona, ma contro il peccato, contro questa distorsione che è il peccato, ribellarsi a Dio. Allora, questa sincerità di Paolo su che cosa si fonda? L'ho già detto, sulla verità della sua persona. Dice: io sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me. Questa è la cifra. Da lì tutto il resto. Non so se è abbastanza chiaro quello che ho detto. No? Per cui Paolo, salto tutta una serie di cose per arrivare al punto importante, Paolo può vantarsi. Può vantarsi come nessun altro, forse, ripeto, nella storia della Chiesa si è vantato. Io credo che qualsiasi altro santo, qualsiasi altra guida nostra spirituale, qualsiasi altro personaggio, cito il Papa per dire il più alto, ci darebbe fastidio se assumesse un atteggiamento come quello di Paolo. Ecco, detto questo come introduzione, vado ad alcuni punti, ve ne do 3-4 come punti di riflessione, di preghiera. Intanto, una, l'ho già detto, è fondamentale: l'umiltà sta nella verità, e la verità mi porta tranquillamente ad essere umile. Ecco, mi va bene di dire: sono io che ho con Luisa Forte immaginato il campo biblico. Ma venendo su dico: come mai ti sei immaginato? Quando Luisa dice, è venuta a dirti: ma c'è il campo degli adulti, lei era responsabile, quello metto lì. Non siamo, ma sì, dico, sono stato anch'io, sono. Come mai mi è venuta l'idea di proporre un'iniziativa che è buona, perché se è la 17ª edizione, dentro di me ho pensato quali suggerimenti, quali input io avevo ricevuto per maturare dentro di me. Non a caso con Luisa avevamo fatto un mese intero a Gerusalemme, non un campo biblico, proprio un mese di legge divina, mi pare fosse nel 1990. Quindi avevamo maturato perché eravamo stati invitati e perché altri avevano lavorato per noi. E poi è venuta fuori lo Spirito Santo, questa scintilla qua. È inutile che noi andiamo a dire: ma no, ma sai, gnugna. Sì, è così, punto a capo. E quando però io avanzo il mio io, questo monosillabo pettoruto, sapete cos'era l'io nella mitologia greca? La vacca di Giove, si chiamava io. No? Se io al posto che mettere Dio, dire Deo gracias, ringraziamo Dio, dico io, allora lì, a posto che essere il vanto, diventa questa stupida orgoglio, superbia, vanagloria. Ecco, diciamo così, neanche vanagloria. Gloria vana. Gloria vana. Invece la gloria a Dio non è mai vana. No? Allora, l'umiltà sta nella verità. Punto di domanda: qual è la mia verità? Che la verità sta se io mi misuro, sono battezzato, no? Mi misuro su il Signore Gesù, non sulla mia sincerità, cioè se sono molto convinto che. Secondo spunto di riflessione e preghiera: questa verità di noi stessi è sempre insidiata anche da un insieme di contraddizioni, debolezze, incertezze, mentiamole, diciamole ambivalenze. Io sono qua oggi contento di essere per darvi questi spunti e magari posso essere anche insidiato dalla tentazione di dire: cerca di fare bella figura, cerca di dire cose più interessanti di quelle che ha detto quel mostro biblico che è dopo. No. C'è l'ambivalenza, c'è questo e c'è anche quello. Cosa faccio di quell'anche quello? Non so se capite, no? Faccio molta carità, però magari la voglio fare io la carità. E perché invece non scompaio totalmente e non, in completo anonimato, dico: neanche dico faccio arrivare che sia un altro a fare, no? Sono degli esempi di ambivalenza, no? La tendenza al vanto personale è permanente. Invece dovremmo dire sempre Deo gratias, Signore, che il Signore, terzo punto di riflessione, è prima, durante e dopo il nostro operare. Qui vi suggerisco come testo di consolazione il Salmo 139-138, no? Signore, tu mi scruti, mi conosci, è persino commovente. Mi pare che ci sia una persona incinta qua, o no? Allora, ogni volta che... possiamo stare, che sennò... Ogni volta che vedo una donna incinta, dico, pensa, no? Dentro lì, il Salmo è bellissimo, dice, perché tu mi hai tessuto nel seno di mia madre. Tessuto vuol dire la trama e l'ordito, no? Un filo dopo l'altro. E lei, ma misteriosamente, è il Signore Dio che... Tra poco ci torno sopra. Quarto punto di riflessione, vedete che vado via veloce per non tediarvi. Ho detto che l'amore di Dio è prima, durante e dopo. Senza di Lui veramente il nostro io diventa un piccolo Dio, un idolo. Il nostro io diventa un idolo. Pensate cosa non è di idolatria dentro gli uomini politici nostri, no? Cosa non si fa per apparire? Cosa non si fa per apparire? Non mi dilungo in particolari perché se no ci mettiamo a ridere, ci distraiamo, ma è una roba incredibile. Nasciamo tutti quanti nudi, finiamo tutti quanti in vermi. E dove sta la nostra dignità? In quello che gli altri pensano di noi, in quello che dicono di noi, in quanto consenso abbiamo all'esterno, nella moto che cavalco, nella macchina che è, dove sta la nostra dignità? Oppure sta in quello che noi possiamo pensare di noi davanti al Signore? Dentro tutto questo discorso qui, quarto punto di riflessione e preghiera, dobbiamo umilmente, ma anche con profonda riconoscenza, quasi ammirati, a riconoscere che nella vita abbiamo ricevuto molto, molto, molto di più di quanto abbiamo dato, di quanto stiamo dando. Pensate cosa ho ricevuto io stamattina, potendo usufruire di una macchina, ad essere arrivato qui. C'è tutta la costruzione della macchina, tutta la segnaletica stradale, tutto l'asfalto, tutte, no, non so. Cosa non c'è dietro questo orologio? È commovente, durante la celebrazione della Santa Messa, benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane. Quel piccolo pane lì, per quel piccolo pane lì, se ci pensate, ha lavorato il mondo. Il mondo. Il mondo, perché non è arrivato a me senza il petrolio. Per il petrolio abbiamo avuto le tecnologie, il trasporto, le comunicazioni. Il mondo su quel piccolo pane lì. Io lo offro, va bene, è l'ultimo gesto che faccio avendo ricevuto tutto. Riceviamo molto, molto di più di quanto stiamo dando. Pensate cosa c'è dietro questo libro qua. Il mondo ha lavorato perché arrivasse a me, perché io ne potessi usufruire. Quinto punto, allora, partendo anche da questo, il vanto che noi possiamo su noi stessi portare avanti nella verità, anche con sincerità, con molta anche tranquillità, insomma, inutile che dica no, ma io non so, io no, ho fatto quel che... Sei brava cuoca, ringrazia Dio. Che discorsi sono? Hai fatto due bei figli, sono belli, ma ringrazia Dio. Ma sentite, loro due. Da genitore così bruttino, hai visto due figli, no? Devono essere loro due a vantarsi perché hanno due figlie belle. Ma cosa sono? Cosa hanno fatto per fare belle?
L'invidia che porta
così. Ma guardatelo. È stata eroica sposarlo. È stata eroica. Cosa devono vantarsi due per quelle due creature? Sono meravigliose, no? Allora dove sta il vanto? Non devono vantarsi. Guarda, guarda che due spettacoli. Ma io credo che, non so se lo faccia, non voglio dare neanche suggerimenti, credo che lui dovrebbe ringraziare sempre lei che le ha fatte così belle. Ma che regali mi hai fatto, no? Però somigliano più a lui, quindi... Andiamo avanti. Il giusto vanto va di pari passo con una spiritualità di creazione, Dio ha fatto le cose buone, me le ha messe a disposizione. Ma qui ho rubato da padre Francesco Rossi De Gasperis 5 righe che, da cui possiamo tirare fuori della bella preghiera, delle belle riflessioni. Dice: quando si dice che Dio crea, per la sua gloria, si vuole sottolineare la vitalità propria di Dio. Egli investe Dio, tutto il suo bene, il suo valore, lo mette a frutto nel creato, Dio. Dio è essere, non avere. E poi ha tre righe che sono spettacolari. Egli non ha, egli è. Dio crea come un artista, genera come un padre, si appassiona e sceglie come un amante, inventa come un fanciullo, fantastica e spende come un adolescente, gioca come un bambino. Egli produce come un adulto, ride come un saggio anziano, canta come un poeta, rischia come un innamorato. E to. Di cosa andiamo in cerca? Noi bisogna che ci fermiamo a sentire il profumo del rosmarino, della salvia, non so, di cicamino, della cipolla, perché non ha fatto solamente il cibo, ha fatto i sapori, non ha fatto solamente la luce, ha fatto i colori, Dio. Ce li ha messi a disposizione dalla mattina alla sera, non ha fatto solamente l'uomo, il maschio, ha fatto anche la donna. Pensate che la Bibbia, Genesi, dice: non è bene che il fangoso, Adamo, è il maschile di Adamo. Adamo è la terra, la terra, no? Il fangoso non è bene che stia da solo. Bisogna che gli faccia un aiuto, che gli stia di fronte, che sia come lui. Dio non presume di essere tutto per il maschio, per il fangoso. Ci occorre... Lui è Ish, cioè Corisha. Le cose cambiano quando Adamo, il fangoso, dà lui il nome a Eva, questo lo sapete, no? Quando lui pretende di dire a Eva come deve essere, gli dà il nome e allora cambia tutto. Ma quando il nome lo dà Dio, Ish è Isha. Ma Dio non presume di bastare. Fa l'uomo, fa la donna. Bisogna avere uno sguardo, come dice padre Francesco, uno sguardo benevolo e accogliente del mondo e ringraziare Dio della vita. Fra poco riprendo. Da questo punto di vista, allora, voi capite che noi entriamo in una... possiamo entrare in una profonda spiritualità di alleanza. Certe volte noi non abbiamo questa spiritualità perché ci presentiamo il Signore pensando di poter essere degni di Lui, o certe volte pensiamo di poter fare senza di Lui. Il Signore Dio non ha tirato fuori Israele dall'Egitto per lasciarlo libero in mezzo al deserto, ma per portarlo al Sinai e fare alleanza. e poi la nuova alleanza, quella scritta sui cuori, per cui noi siamo in Dio e Dio diventa il nostro punto di riferimento, non il nostro piccolo io. Il riassunto più bello che io trovi, ed è formidabile, è Romani 12, 1, 2. Romani, dobbiamo imparare la memoria. Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, per la misericordia di Dio, per l'amore che Dio ci ama, ricordandoci che siamo dentro questo amore, vi esorto a offrire i vostri corpi, ma corpi qua non vuol dire sarx, non carne, ma soma, cioè la vostra realtà, la vostra vita, quello che fate, quello che fate. Bello, eh? La vostra vita, la concretezza della vostra vita. Vendi frutta, fai il dirigente d'azienda nel sistema Prata, fai l'odontotecnico, fai il prete, fai la mamma di casa, fai quello che è la tua vita, di offrire il corpo, proprio la consistenza della tua vita nella sua piccolezza, ma anche nella sua precarietà, eccetera, come, sentite, sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto. La traduzione della Bibbia di Gerusalemme, cioè della CEI, dice: questo è il vostro culto spirituale. In realtà in greco non è pneumatikos, è logikos. Questo è il vostro culto logico, questo è il vostro culto conveniente. Quello che dovete fare, innanzitutto, non andare a messa, non recitare la liturgia delle ore come timbrare il cartellino. Prima di tutto dovete celebrare l'Eucaristia della vita, prendere la vita quello che è e renderla un ringraziamento a Dio. Tanto per fare un esempio, quanto tempo ho ancora a disposizione?
Non ti fa sparare,
10 minuti. È venuta una signora l'altro giorno, ma sto finendo, è venuta una signora ben vestita, la prima volta che la vedo, ci vedeva una persona, come si dice, no, una gonna lunga, ben truccata, proprio si vedeva buon gusto, ho l'occhio io, mai vista prima, persona così a colpo d'occhio, ma dice: qui non c'è nessuno, dice, io sono, ma no, è 7 di sera, però c'era fuori il cartellino suonare, dico: sono io qua, signor, mi dica. Senta, dice, io ho una camera da letto in buon stato, non nuova, da dar via, vi serve? Signora, qua, dico, a proposito, sì, per mobili siamo al completo, però dico, potrei vedere se è possibile, se ne hanno bisogno in Romania, perché dico, ogni mese passa un tir e noi lo riempiamo di quello, se c'è spazio vi di seguito. Però mi dica, dico, la camera è smontata? Eh no, dice, no, non è smontata. Ah, dico, quindi occorrerebbe uno che la smonta? Sì. E dico, ma penserebbe lei, pensereste voi al trasloco? Eh no, dice, no, è lì, noi la cediamo, non vogliamo soldi. Dico, devo un po' chiedere, sì, quindi bisogna uno che smonti, dico, e uno, sì, bisogna che chieda, dico, se serve, allora, se serve, se posso trovare lo smontatore, se posso trovare il mezzo di trasporto, che dico, noi non l'abbiamo. Mi saprò dire, dico, intanto mi dia il numero di telefono. Dice, se mi manda lo smontatore, guardi che non voglio che sia slavo. Allora io ero già con la penna, no? Perché siamo ingenui noi della zona cattolica, per scrivere il numero di cellulare, ho detto, signora, queste condizioni non le posso garantire niente. Ma io non la prendo, perché dice, guarda, io sono cristiano, vado a messa ogni domenica. Posso timbrare il cartellino della messa ogni domenica, liturgia delle ore, senza aver trasformato la mia vita in sacrificio spirituale, vivente, spirituale, gradito a Dio. Non ci siamo. quella lì sta vivendo una alleanza, antica alleanza, quella che fa tutte le cose, i 613 precetti e si lava i gomiti fino a qua, ma non è scritta nel cuore. Voi capite che Paolo è dall'altra parte, no? Vado a messa ogni domenica, sono cristiano e ci vado a messa ogni domenica. Dopo me col temperamento che voglio essere insaltato, capite, no? E che non sia slavo. Mi viene a fare l'inchiesta, ma secondo lei è un rumeno, un slavo?
Avrebbe sbagliato.
Capite, no? Che non sia slavo, me lo dice lì. Però si ritiene cristiana perché va a messa ogni domenica. Si ritiene cristiana perché va a messa ogni domenica. Non ci siamo con una spiritualità di creazione, non ci siamo con una profonda spiritualità di alleanza. Tutto questo, allora, se noi viviamo così, abbiamo anche, finisco, saremo capaci di quel coraggio missionario, come Paolo, che non ha paura di buttarsi perché vive questa identità con Cristo, no? Paolo vive quella verità lì, non sono più io che Cristo, è Cristo che vive in me, e può fare di tutti i colori, è sempre vero e sempre intero. Sant'Ignazio di Loyola, un monumento, forse uno dei più grandi maestri di spirito, uno dei più grandi uomini del Cinquecento, finisce i suoi esercizi spirituali con la contemplatio ad amore, la contemplazione per ottenere l'amore, una preghiera per ottenere l'amore, perché il nostro cuore è bastardo, noi non siamo capaci di amare. Se lo Spirito Santo non ci dà tutto questo, noi balbettiamo. E nella contemplazione d'amore lui dice: guarda come Dio crea tutte le cose, guarda come Dio è dentro tutte le cose, guarda come Dio lavora e opera dentro tutte le cose per te. E allora tu, dice, questo esercizio lo fai una volta, poi dici: va bene Signore, io non ho altro da dirti, dammi il tuo amore e mi basta. Dammi il tuo amore, mi basta. E in fondo, se noi facciamo questo, possiamo vantarci fuori misura, e se ci pensate, la vita eterna non sarà altro che questo. Contemplare Dio e dire: quanto sei grande, Signore, e che benedizione mi hai dato a far sì che io ti conoscessi e darmi la tua legge, il tuo amore. Per cui vantiamoci pure, ma prima di tutto vediamo di che verità siamo capaci e ringraziamo il Signore. Sempre Deo gratias.